www.edigio.it e la storia continua.
Le case di ringhiera. C'erano molte nei più popolari quartieri di Milano e ne erano anzi le costruzioni tipiche e iniziarono via via ad affermarsi già ben prima dell'anno 1000, quando Milano cominciava a stupire con le sue molte case di pietra. Una città di pietra fra villaggi di legno con tetti di paglia e recinti di siepi. Si rivelò sempre così solida che anche i barbari non riuscirono mai a radere al suolo e persino il Barberossa, che era il secolo Federico I dei Hohenstaufen, 1152-1190, avido depredatore che rase al suolo Brescia, Crema e Piacenza, non riuscì a farla sparire. Ne assegnò i quartieri da devastare e mettere a ferro e fuoco alle popolazioni vicine, sfruttandone la rivalità commerciale di terre dominate dai milanesi. Ma la sua solidità stupì a tal punto da destare meraviglia e incutere persino un certo rispetto. In quei tempi in cui dire che c'era fame, miseria, è proprio a dir poco. Non si capisce come tanti potessero nutrirsi e sopravvivere, considerato che non c'erano neppure i giacigli di un qualche conforto. Non fu comunque però del tutto così. I più scatenati furono i lodigiani. Nacque allora il detto, che ora non ha più ragione d'essere, Sant'Angiulit. Quelli di Sant'Angelo Lodigiano, Tullader o Assassit. E ancora hanno sulle chiese la statua del Barbarossa per loro apportatore di una certa ricchezza da quella concessione di preda. Lo furono, accaniti, ancor più dei pavesi, assai più organizzati e potenti. Pensate, antiche ruggini che ancora si sentono affiorare in certi discorsi, anche se ora lo facciamo sorridendo, come quel milanese cambia gamba, che ci dicono i pavesi per via del nostro maldestro modo di remare in piedi alla gondoliera, perché loro furono sempre più pratici di noi di barche, e noi infatti avevamo i barcun del Navili, che scendevano con immensi carichi di 100 e più tonnellate lungo la corrente e venivano poi trascinati, scarichi, all'indietro da quella lunga carovana di ronzini da tiro che era la nostra famosa longa longhiera dei cavai di razza. Logicamente, i milanesi, costretti ad accamparsi fuori città, subito fecero scuola di produttività, tanto da suscitare la solidarietà delle popolazioni con cui erano venuti a contatto. Solo i lodigiani si mantennero nella fede imperiale e inutilmente cercarono di convincerle anche i vicini cremonesi. E fu così che i milanesi con cremonesi, bergamaschi, bresciani, mantovani e ferraresi si ritrovarono il 7 di aprile del 1167 nella Basilica di San Giacomo in Pontida del Bergamasco ad ascoltare l'accalorata concione di Pinamonte da Vimercate, nobile e onorato milanese. E i milanesi, ben armati con molte insegne, rientrarono così nella loro desiderata città quel 28 d'aprile, la festa di San Vitale e di Santa Valeria, e si inchinarono a terra baciando nel suolo. Quello fu l'atto di pentirsi di averla lasciata e il giuramento di non allontanarsene mai più. Fu allora che nel nostro indomito spirito nacque quel famoso del «Te la do mi la meneghina», «Te la do io una lezione memorabile alla milanese», E infatti, quel mal nat d'un barba rossa, per cui nacque anche il detto: «Il plus c'est bon di rus, la coupa so mader, e la tra so pader in tun puz». Subì la disfatta definitiva nella battaglia di Legnano di quel fantastico 29 maggio 1176. E le nostre case di pietra via via assunsero quel carattere di caderinghiera, ancora conservato in molte caseggiate. Case anche di quattro piani, con una facciata liscia sulla strada e più corpi di fabbricato sviluppati intorno a un cortile interno su cui si affacciano i lunghi ballatoi delle ringhiere, inferriate a sbarre tonde verniciate in grigio, i tondit, decorrenti, con lo scorrimano nudo su quelle infinite pose di lastre di granito trattenute tra loro negli angoli dai zanchette de fer e sorrette dalle robuste in mesul de preia. Le ringhiere, affrancate in alto, di quando in quando, da quelle alzate di tondino di ferro più robuste, che si angolano superiormente verso il muro e che noi chiamiamo i traverse. E su quei ballatoi che si aprono le porte delle abitazioni, in genere dei bilocali, con la cucina verso la ringhiera e la camera da letto dritta d'infilata verso la strada, sovente con una porta a finestra, con una ringhiera a fil di muro, più che dare su un balcone. Solo i cadi Shuraz hanno sempre avuto balconate e decorazioni in aggetto sulle vie, e ben evidenti, ma era ben risaputo dal popolo che i signori non dormivano nei locali che davano sulla strada, perché più rumorosi, ma in quelli affacciati sui cortili con i loro giardini interni. Ti ha ricordato l'avvocato milanese Giuseppe Prisco, che appunto diceva: «La facciata le per i mincion», e spesso si usava un lemma ancora un po' più crudo, «e il dadré a le per i padron». Se ogni abitazione aveva una propria cappa del camino e una propria canna fumaria che sboccava in alto del suo comignolo, il torrin, e come erano romanticamente tipiche quelle lunghe file de torrit sui tech d'una volta, l'acqua l'era alla tromba in court e il comod su un pian. Era comod, era nome cortese del gabinetto che di solito era in fondo alle ringhiere, l'uno sull'altro in una posizione indicata dai vasi di apidistra, i frascun, dalle esuberanti foglie color spinaz, cioè il colore degli spinaci. Luigi Medici, con le sue ricerche in rima, ci ha insegnato molto e in Turrit che parla, i comigni che parlano, cita quelli solite de quadrei, rus come brasc, quatà d'una preietta, aghei turrit svelt, i piat, con la pancetta, storgiù a tira bouchon, fa a pilastrei, taia a forma de cofen, a vaschetta. Beh, una vera poesia. Sì, ma anche un bello studio. E qui ti viene da far notare ancora una volta quanto sia meticolosa la lingua meneghina nella definizione di ogni cosa e particolare. Il davanzale è detto anche a scos, parapetto, soglia, ma anche la capacità di una grembiulata, cioè di quanto può essere raccolto tenendo sollevato in grembiule. Un scos de fase, tigni in scosa un fiulin, tenere in grembo un bambino, e scusa è il grembiule. Che si alza è scusa, è un modo di dire, di intendere il progredire di una gravidanza di una persona povera, il cui abito abituale è appunto il grembiule. A volte sui davanzali si pongono anche i vasi di fiori o qualche pianticella aromatica per la cucina. Il basilico, l'erba savia, rosmarin, eccetera. E allora perché non finiscono magari accidentalmente sulla testa di qualcuno, già si dice di uno sfortunato che a l'enchi des lipas, che se gli avvengio un colpo sul tèt, a che va proprio sul colpo. Lì si decorano con una ringhieretta e con la trombada, la curva in fuori delle asticciole per dare spazio ai vasi e alle loro chiome vegetali. Si potranno notare anche molti poggio con la trombada, balconi con questa convessità in fuori alla base. Esternamente alle ringhiere correvano poi le corde per appendere i panni davanti a casa, decorazioni che da noi vengono esposte per un certo pudore all'interno dei cortili, verso gente con cui si ha una certa confidenza e non appesi all'esterno, sulle vie dove tutti possono vederli e giudicarli. Ma ora entriamo nella strada di una di queste nostre tipiche case di ringhiera, una qualunque, di quelle in cui i cortili sboccano uno sull'altro in una sequenza che rende percorribili anche passaggi dall'una all'altra via di un intero blocco di case. Una caratteristica non casuale, ma legata alle molte attività di bottega e di artigianato che vi si aprivano assai più dei negozi sulle vie, e anche qui è il nostro concetto di intesa, la bottega è un locale di lavoro, mentre il negozi è un locale di pubblica vendita. Dunque, le vie di un tempo erano spesso di terra battuta, senza deflussi d'acqua, e perciò soggette a una notevole usura e anche fonte di un continuo trasferire fango e terra nelle case, caratteristica ora residuata ancora in molti cortili delle cascine dei dintorni. Ed è proprio appunto per questo che capita sovente di notare a lato delle porte d'ingresso o delle brevi scali la grattafanga, quella sbarretta di ferro sopraelevata messa lì a un palmo dal suolo per rasparvi sopra le suole. Per noi di città tale nome è passato a quello di spazzole rudi con la cinghietta di pelle sul dorso. Però le vie di Milano furono tra le prime a stupire per la selciatura, non piana ma a leggera superficie curva, sia per favorire lo scolo dell'acqua al centro della via che lungo i bordi dei marciapiedi per poi finire nella rete fognaria sottostante. Era una selciatura accortamente economica ma solida e adatta ai tempi, la rizzada con la trottadora, fatta di ciottoli di fiume conficcati in piedi in un letto di sabbia. Dai rizzadin o rischin a colpi di mazza e con due strisce centrali parallele di granito per meglio facilitare il girare delle ruote dei carri. Allo stesso tempo si lasciava una striscia di rizzada proprio nel mezzo della trottatura per offrire una buona presa ai cavalli, agli isoccoli dei cavalli. Ora, questa rizzada con la trottadora proseguiva anche in molti cortili, mentre altri, dal fondo non così solido, era frequente il cartello: vietato introdurre carri, cui in seguito venne anche aggiunta un'altra scritta, quella del biciclette a mano. Questo perché nei cortili si svolgeva una tranquilla vita impostata su abitudini domestiche. Bambini che giocavano, donne che cucivano, magari riunendosi in cerchio con le loro sedie, il lavoro a maglia e con l'uncinetto, era quasi un'abitudine ossessiva. Si sferruzzava anche sui mezzi pubblici. Al cinema, negli intervalli in cui si accendevano le luci, si sentiva gridare: «Crema lasca, una lira!» sulle panchine dei giardinetti e tenendo d'occhio i nipotini. E non pizzi e centrini, ma calze, colfetti, scialli.